Cosa ne pensa di Alessandro Milan? Ecco. Non tanto come giornalista, ma dal punto di vista umano.
Eccolo là.
Una persona spiacevole,
sgradevole. Una cosa incostante.
È incostante.
Sì, dal punto di vista umano sì, mi sembra di sì.
Qual è la caratteristica che lei disprezza maggiormente di Alessandro Milan?
Così sui due piedi?
Sì, la cosa che non le piace.
Anche a quattro zampe.
L'ironia forzata.
L'ironia... L'ironia forzata di Alessandro Milan, dice.
Bravo.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan
con Leonardo Manera.
Mi mette sempre di buon umore questa interna. Non lo so.
Ma come mai ti fa così ridere l'ironia forzata?
Cioè, tornerò in autogrill uno dei prossimi giorni, guarda, giusto per sentire qualche altro.
Ma per rincontrare quella persona?
Ma o? Per vedere altri che si esprimono in modo negativo su di te.
Ah, va bene, va bene. Molto bene, signore e signori, siamo qui anche oggi fino alle 11 e c'è Leonardo Manera in studio.
Sì, vengo oggi o domani, poi invece, cioè a ieri, io, no scusa, vengo, ieri.
Ha detto,
yes.
L'ha detto, vengo oggi e domani, ha detto.
No,
ha
ieri detto. E oggi, poi domani e dopodomani da casa e poi invece venerdì non ci sarò.
Come, in che senso?
Sono in aereo durante la trasmissione. E quindi non posso essere presente, magari mando un vocale, manderò un vocale dall'aeroporto. Sabato invece sono a Bologna, a Modena, al Teatro
sabato
Michelangelo.
Sabato noi non siamo in onda.
Io sarò al Teatro Michelangelo di Modena.
Ah, allora aspetta, fammi fare promozione, anch'io ho un weekend di teatro. Domenica sarò al Teatro Menotti alle ore 11 nell'atelier. E anche lunedì alle ore 20.
Fai proprio delle cose da radical chic di sinistra, guarda. Nell'atelier del teatro, già il Teatro Menotti, il teatro storico di Milano, però diciamolo un po' dove fanno quelle cose un po'.
Ascolta, se mi hanno invitato lì all'atelier,
diciamo, e lui andare? Non solo va in uno spazio fighetto, bello, come il Teatro Menotti, ma va nell'atelier del Teatro Menotti, quindi nel radical chic del radical
allora,
chic.
Vediamo, così mi dai del radical chic. Rifarò questa ora azione civica insieme a Raffaele Kohler su resistenza, memoria, libertà. Domenica, non vieni domenica alle ore 11 al Teatro Menotti?
No, perché sono di ritorno dal Teatro Michelangelo di Modena.
Beh, ma io faccio anche lunedì alle ore 20.
Magari lunedì sì.
Ecco, va bene. No, hai detto che vai da Lancini, sei un maledetto. Vai da Matteo Lancini, ti hai preso.
No, guarda, sto a casa. Sto a casa.
Vabbè, dai.
Casa, cosa, così. Lezione di dizione oggi.
Venite al Teatro Menotti, nell'atelier.
È troppo da radical chic questa cosa.
Mamma mia.
Io mi vergognerei se fossi in te.
Dici?
Vergognati di andare in quelle. Così proprio le cose, proprio per quelle nicchie di Kashmir.
Signore e signori, Pietro la Corte
regia. Sai che è tutto fatto di Kashmir l'atelier,
sì,
del teatro.
Certo, ovvio, anch'io sarò vestito tutto di Kashmir.
Ci sono anche le creazioni del maestro Ferruccio Ronchi Baronchelli, Bernardo.
Pietro la Corte regia insieme alla redazione da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli.
Aspetta che faccio un altro appello, guarda, già che stiamo facendo gli appelli.
Nasconde.
C'è qualcuno che ospita me e mio figlio per i giorni di Pasqua al mare? Così, grazie.
Senti, ti hanno già dato una casa a Carloforte, non rompere i maroni e andiamo avanti. Vai, 800 24 00 24, chiamate! Via le telefonate! C'è chi scrive voglio la risata di Draghi, così le richieste. Boh. Hey Joe, get up and go. Wouldn't like to tell you twice. Hey Mac, get off my back. Didn't ask your advice. There's too much heat out in the street, telling us to move along. Gonna be a long, hot summer.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ben ritrovati.
Grazie. Hey man, don't understand. We ain't hard to bother you.
This ain't fact. You're just a drag. We ain't nearly finished. Donald Trump. There's all this heat out of the beach. Telling us we don't belong. It's gonna be a long, hot summer. Ma va. Be a long, hot summer.
Soloviov ci parla dalla Russia, dove c'è un campione in questi giorni, per pupone.
Francesco, a me non disturba che sia andato in Russia, mi disturba un po' che sia una promozione per una casa di scommesse, un sito di scommesse. Questo magari mi disturba più del fatto che sia andato in Russia, però.
Anche a me la cosa che dà fastidio, ma è tutto perfettamente legale, semmai è quella. Dopodiché, che Francesco Totti sia in Russia, a Mosca, e abbia preso un contratto da 6-0 a 6-0, questo dicono gli organizzatori, ma chi se ne frega, cioè. Buon per lui se puntava a quello. E invece c'è l'invidia sociale per Francesco Totti.
Ma chi se ne frega?
No, guarda. Non so, io ovviamente poi ognuno fa quello che vuole, però io credo che chi è già economicamente a posto, magari qualche scrupolo sul pubblicizzare determinate cose potrebbe farselo.
Anche se non è economicamente a posto, cioè se non è proprio con le pezze al culo per cui deve.
A meno che il divorzio dalla signora Blasi.
Vabbè, no. Questo non sappiamo. Però lo abbia. Lo
non lo so, non si sa.
Non lo so. Comunque. No ragazzi, oggi abbiamo una puntata ricca, ma sì, allora sul tema dei dazi, adesso faremo due chiacchiere, ma sai che ieri mi ha molto colpito, si è sparso, vabbè c'è il panico e si sa, ma a un certo punto si è sparso un momento di ottimismo in questo panico, perché un consigliere economico di Donald Trump, in un'intervista, si chiama Kevin Essett, ha detto un yeah, cioè ti giuro, ha detto un yeah, cioè un sì, cioè rispondendo a una domanda ha risposto a questa domanda. Senta, consigliere, non è che Trump sospenderà per 90 giorni l'ingresso dei dazi dal 9 aprile? E lui ha risposto così sostanzialmente, sì, il presidente deciderà quello che deciderà. Cioè non ha risposto, ma è bastato quel sì all'inizio, un intercalare, un yeah. Che vi facciamo sentire?
Will you do a 90-day pause? Would you consider that?
Or Bill, yeah, you know, I think that the president is going to decide what the president is going to decide.
Yeah, yeah. Il presidente è bastato ecco, questo. Yeah, ha detto yeah, ha detto sì. Sospenderà
guarda,
tutto. Le borse rialzano. Si
la cosa che io non mi spiegherò mai, mai, l'ho detto più volte, è questa emotività dei mercati, delle borse e di chi lavora in quell'ambiente. Che magari vengono da noi in modo molto serio a spiegarci che dobbiamo avere pazienza, fiducia, aspettare. Sì. Poi basta un dai! Poi basta uno, no, mio! Vendi tutto! Ma che cazzo di faccia? Ce lo dite che dobbiamo avere pazienza e aspettare! Se voi siete i primi che reagite così!
Ti stai ficcando in un grande guaio, sai?
Miseria, sei guarda, sta roba io proprio 24. Mi fa impazzire questo. A noi vengono a dire no, niente panico. Bisogna aspettare, poi nel lungo periodo le borse ricrescono.
Lunghissimo.
Chi è? Sì! No! Oh! Questa roba veramente, guarda, io non voglio più nessuno che ci dia lezioni su come fare, dove investire, cosa comprare, basta!
Ma non investire!
Fatemi, guarda, fate anche il monologo, fatemi ritenere nel materasso, no, i soldi in contanti, le mazzette tenute insieme dall'elastico vicino alle molle insacchettate! Non venitemi più a dire cosa devo comprare, dove devo investire!
Ma questo è il monologo?
No, che miseria, guarda!
Tra l'altro, sì, neanche ha detto yeah, ha detto yeah, il presidente deciderà quello che deciderà. E le borse si sono rialzate e poi sono scese.
Will you do a 90-day pause? Would you consider that?
Sì, sì.
Or Bill, yeah, you know, I think that the president is going to decide what the president is going to decide.
Ha fatto rialzare le borse. Poi quando si è scoperto che era che forse era un singhiozzo, le
se
borse.
Tu tieni i soldi sul conto corrente, dico no, perché tenendo i soldi lì nel loro valore nominale poi perdono l'inflazione, quindi perdono il 2-3% all'anno. Ma se io perdo il 10% in un giorno, santa miseria, porca miseria,
calma.
No, quello va bene, perdere il 10% in un giorno, perdi il 3% all'anno, no, perché così ma fa
Ha perso dei soldi, mi sa, Manera, ultimamente. Potresti fare come il 38% degli americani. E qui, questo è l'articolo, secondo me, più interessante oggi ho trovato, di Federico Fubini sul Corriere della Sera, e da qui partiremo con il nostro ospite. Il 38% degli americani non investe in borsa, mentre il 62% sì, anche se, come ci ha spiegato ieri Andrew Spanhouse, quel 62% poi sono 162 milioni di americani, ma un decimo di loro controlla il 90% del listino. Ma concentriamoci sul 38% degli americani che non hanno un euro a Wall Street. Quelli, scrive Fubini, soprattutto votano Trump. Ecco che forse Trump sta avendo questa strategia, parla a loro. Gente a cui non frega nulla se le borse crollano. Gente che non ha soldi investiti nelle borse, il popolo di Trump, e forse, come si diceva ieri, Trump allora vuole distruggere un mondo che il suo elettorato non considera, anzi considera come il male. Non lo so, Carlo Stagnaro, buongiorno. Eccoci qui.
Buongiorno, starò attentissimo a non rispondere con nessun monosillabo fraintendibile, quindi no, esordirò infatti solo dicendo beh,
neutro, beh, è neutro, effettivamente. Carlo Stagnaro, il direttore di ricerca e studi all'Istituto Bruno Leoni. Allora, ma Trump ha davvero questa strategia o siamo nella fantapolitica, cioè distruggere quel mondo che lui non vede come punto di riferimento elettorale? Certo, sta anche distruggendo il mondo globale con questi dazi.
Per me è veramente difficile vedere qual è la strategia di Trump in questo momento, nel senso che uno degli effetti di quello che sta facendo è certamente quello che avete descritto. D'altro canto sta danneggiando molti dei suoi stessi sostenitori. Ieri sono venute fuori diverse contestazioni più o meno esplicite. Quella più evidente è quella di Elon Musk, seppure indiretta, che ha postato questo video di Milton Friedman, eccetera. Ma quello che a me risulta difficile capire è il suo obiettivo reale. Nel senso che nel tempo lui ha fornito varie spiegazioni alternative delle ragioni per cui riteneva che i dazi fossero una politica, un asse fondamentale della sua politica. A volte ha detto che i dazi servivano per riequilibrare lo squilibrio della bilancia commerciale tra gli Stati Uniti e gli altri paesi. Altre volte ha detto che servivano per aumentare il gettito fiscale e quindi tagliare le tasse degli americani, e altre volte ancora ha detto di volerli usare come arma negoziale. È chiaro che ciascuna di queste finalità esclude l'altra. Se l'obiettivo è massimizzare il gettito fiscale, allora tu vuoi mettere i dazi in maniera tale da preservare però le importazioni, perché se tu metti dei dazi tali da uccidere le importazioni, di gettito non ne hai, perlomeno non da quella fonte.
Sì, in realtà la strategia profonda sarebbe quella di dire basta fare soldi con la finanza, torniamo all'industrializzazione, al produrre, e a produrre in America ovviamente, quindi dare lavoro, portare la manifattura, rilanciare la manifattura, no? L'economia delle cose invece dell'economia delle azioni.
Proprio le reazioni della borsa suggeriscono in realtà che questo non avverrà, nel senso che gli investimenti in nuova manifattura americana vanno finanziati, e la reazione dei titoli di aziende manifatturiere, incluse per esempio le aziende siderurgiche americane, che in teoria sono i massimi vincitori, i massimi beneficiari della politica di dazi, stanno crollando, ma per una ragione semplice: perché questa politica fatta di dazi altissimi, torniamo ai livelli degli anni 30 sostanzialmente, torniamo dietro di un secolo, e fatti di estrema incertezza, tant'è che una delle cose che tutti ci chiediamo è: ma dove vuole andare a sbattere, qual è il suo vero endgame, eccetera. Tutto questo, se ha un effetto, e lo sta avendo, è di spingere gli Stati Uniti verso una recessione. È chiaro che se l'economia rallenta non avremo né economia manifatturiera, sì, né economia non manifatturiera.
Carlo Stagnaro ha lanciato questa la storia della matita di Milton Friedman, che ieri è stata rilanciata da tutti sui social. Ne facciamo sentire un pezzo. Milton Friedman, grande economista, prende una matita in legno e inizia a spiegare dicendo: questo legno è fatto a Washington, è tagliato con una sega fatta in ferro, il ferro arriva dal Sud America, la grafite viene dalla Malesia, la gomma viene dal...
No? Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw.
Insomma, spiega che per fare quella matita si sono messe insieme persone da tutto il mondo, mercati da tutto il mondo, anche persone che sono di religioni diverse, di culture diverse, di società ed economie diverse, tutto per dire, senza una regolamentazione dall'alto, senza commissari che dicano fai questo, ma con il libero mercato si riesce a creare una matita che poi viene venduta a pochi centesimi. Il tema è che chi è il primo che ha rilanciato questa teoria? Ieri Elon Musk. No, Elon Musk, che evidentemente non è contentissimo, Stagnaro, di questi dazi.
Evidentemente no, evidentemente non ne sono contenti una quota significativa dei repubblicani, alcuni per ragioni tra virgolette ideologiche, cioè i repubblicani sono il partito della libertà di mercato, della libertà economica, almeno storicamente sono stati, ora con Trump è più difficile dirlo, ma della libertà economica e così via, e un po' non ne sono contenti perché perdono soldi. Presumo che Elon Musk appartenga, da quello che si può dedurre, a entrambe le categorie, quindi ha due motivi per essere scontento di questa deriva, ma così vale per tanti altri. Del resto è proprio sulla libertà di commercio e sull'economia globalizzata che gli Stati Uniti hanno costruito il loro benessere, la loro ricchezza e il loro successo anche, e anche la loro dominanza geopolitica da tanti punti di vista. Trump si lamenta dello squilibrio di bilancia commerciale dicendo che questo ha impoverito gli americani, ma gli americani sono non a caso il paese più ricco del mondo, sia su basi aggregate ma soprattutto su basi pro capite, se si escludono alcune piccolissime realtà che hanno caratteristiche del tutto peculiari, no? Liechtenstein o gli Emirati Arabi Uniti, che hanno redditi pro capite altissimi ma sono come dire, non sono paragonabili.
Sì, sì.
Ora tra l'altro la dinamica verso la riduzione della quota di PIL manifatturiera che si osserva negli Stati Uniti come in tutto il mondo industrializzato e da un po' si comincia a osservare anche in Cina, anch'essa non è una dinamica che denuncia impoverimento, è figlia semplicemente del fatto che l'economia cresce e quanto più cresce tanto più aumenta la quota dei servizi. Se noi guardiamo l'andamento dell'occupazione, del reddito pro capite eccetera negli Stati Uniti, vediamo nel lungo termine, come diceva prima Manera, una storia di grande successo.
Sì.
Ed è questo che rende davvero difficile capire non tanto la scommessa politica di Trump, perché è evidente che lui sta cercando di parlare ad alcuni pezzi dell'elettorato che per varie ragioni sono frustrati, si sentono abbandonati eccetera, e questo lo fa lui come lo fanno tanti altri, ma soprattutto dove vuole andare a sbattere, perché l'effetto di quello che sta facendo è esattamente l'opposto.
Tutto,
però
io mi chiedo,
che
si è spento,
allora io mi chiedo, ma il mercato ha degli anticorpi in sé per poter reagire a questo tipo di politica, o subisce così supinamente le politiche di Trump?
Beh, gli anticorpi del mercato stanno nella reazione che i mercati stanno avendo, cioè i mercati stanno dicendo questa cosa qua non può che creare povertà, non può creare ricchezza. Nessun paese è mai diventato ricco rendendosi indipendente dagli altri. La ricchezza e il benessere derivano dall'interdipendenza, dal fatto che ognuno si specializza a fare le cose che sa fare meglio e scambiando si arricchiscono reciprocamente. L'apologo di Milton Friedman dice questo. È curioso che un paio di giorni fa il segretario al commercio americano Lubnik abbia fatto il controapologo dicendo grazie alle nostre politiche milioni di americani torneranno coi loro cacciatevitine ad evitare gli iPhone e a produrli in America. È evidente che non è così, cioè che se è vera la complessità della matita, a maggior ragione è vera la complessità dell'iPhone. Dopodiché è chiaro che i mercati si adeguano e reagiscono se gli Stati Uniti, che sono l'economia più ampia e più potente del mondo, decidono di frenare, di dare una frenata così brusca alla specializzazione internazionale del lavoro, è chiaro che una serie di produzioni, se questo è credibile nel lungo termine, sì, torneranno in America, ma questo non renderà l'America più ricca, renderà l'America più povera, perché tutti quelli che dovranno avvitare gli iPhone non potranno fare attività più remunerative e a maggior valore aggiunto per la società tutta.
D'altra parte c'è da immaginare che anche dove la mano d'opera al momento costa meno, però poi andando avanti anche lì ci saranno diritti, stipendi diversi, quindi in qualche modo le situazioni anche in altre parti della terra si adegueranno, si adegueranno a quelli dei paesi più industrializzati, sì, quindi i costi di produzione anche là aumenteranno, io credo, no?
Beh, è già successo, sta succedendo, e in fondo la storia della Cina degli ultimi 20 anni è anche questo, una serie di produzioni a basso valore aggiunto di fatto non si fanno più in Cina, si fanno in altri paesi che grazie a questo stanno crescendo, e la Cina si sta spostando su produzioni a più alto valore aggiunto. Noi siamo abituati a pensare alla Cina come la fabbrica del mondo, cosa che era vera fino a un po' di tempo fa, lo è sempre meno. Oggi la Cina è anche un paese all'avanguardia in tecnologie di frontiera, sì, come le batterie, l'intelligenza artificiale e così via.
Io volevo in conclusione segnalare, ne avevamo parlato con il coautore professor Saravalle qualche giorno fa, il libro di Saravalle e Carlo Stagnaro, Capitalismo di guerra, perché come hanno notato i giornali, in quel libro si inizia raccontando di un contratto tra due aziende firmato nella primavera del 2024, in cui c'è la clausola di guerra, cioè vuol dire, Stagnaro, se scoppia una guerra il contratto è rescisso. Questo per dire che siamo entrati o stiamo entrando in una nuova era preoccupante.
Sì, un'era in cui delle possibilità che prima erano considerate
assurde,
puramente ipotetiche, sì, adesso sono considerate improbabili, ovviamente, ma non impossibili. E un po' significa fare un paragone. Vi ricordate che il contratto di Ronaldo nel 2018 prevedeva, o 17-18, prevedeva esplicitamente che il pagamento avvenisse in euro. Uh-huh. Era il momento in cui si discuteva dell'abbandono dell'euro, dell'uscita dell'Italia dall'euro, eccetera. Cosa ti dice questo? Ti dice che sì, per carità, tutti pensano che non avverrà, ma nel dubbio io voglio cautelarmi, e se l'Italia si riprende la lira voglio essere pagato in euro. Sono quei segnali, per tornare alla domanda di maniera, attraverso cui i mercati, i comportamenti degli agenti economici, eccetera, cominciano a valutare e a riconoscere l'esistenza, sì, di un rischio, però questo aiuta, perché ci dà un'informazione e ci dice che quel rischio dobbiamo, come dire, esorcizzarlo, gestirlo ed evitarlo, ed evitare
per dire,
che diventi concreto.
Si fiuta un'area di dove si potrebbe andare, per cui in Capitalismo di guerra viene raccontato anche di questo contratto tra due aziende che mettono tra le varie clausole questa: se dovesse mai scoppiare una guerra il contratto è rescisso. Effettivamente tu, Manera, fino a 3 anni fa o 2 anni fa o 1 anno fa una clausola del genere non avresti prevista, no? Dice, no, non è necessaria, invece adesso sì. Grazie Carlo Stagnaro, grazie per essere stato con noi. Ricordo il suo libro, appunto, Capitalismo di guerra. Noi dobbiamo andare in pubblicità, poi sarà con noi la presidente della regione Umbria, perché c'è un caso di denunce di sessismo che lei ha fatto alla polizia postale per tanti insulti che ha ricevuto online. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
mia ragazzi, mamma mia, ormai, ormai Milan è assolutamente l'uomo Kashmir.
Ha trovato una propria collocazione ideale, diciamo, dopo un lungo cercare, dopo oltre 50 anni, finalmente ha capito che quella è la sua collocazione.
Sì, sì.
Nell'atelier dei teatri di nicchia. Questo.
Mamma mia, ragazzi, quante sberlone.
Ciao Milan e ciao Manera, se vuoi ti ospito io con tuo figlio.
No, non
dove?
Ne ha bisogno.
Non ci ha detto dove,
ma
però.
Ma non ne ha bisogno.
Vabbè.
Al lago di Viverone, forse.
Allora,
no,
gentilmente.
No.
Adesso
no,
faccio tutta la trasmissione, no, così anche con gli, no, ospiti che arrivano.
No.
Gli ospiti ci sono adesso.
Adesso abbiamo intanto un ascoltatore.
Questo è tutta una mossa per guadagnare. Secondo voi chi è che gioca in borsa non ci sta speculando sopra su questi ribassi? Poi al momento giusto reinveste tutto.
Ma
e
certo,
si viene fatto
tutti
di miliardi.
Questi titoli che vengono venduti qualcuno li compra, no?
Vabbè, ma questo tema...
Perché vengono bruciati, come dicono, bruciati 9.000 miliardi, 160 milioni di miliardi!
Riaffronteremo bruciati il tema, dai, voi chiamateci all'800 24 00 24. Adesso dobbiamo parlare di questa vicenda, oggi è stata intervistata anche dal Corriere della Sera. La vicenda è questa: nella regione Umbria la giunta regionale ha fatto una manovra fiscale per il disavanzo nella sanità. Cosa è successo? È successo che la presidente della regione Umbria però è dovuta andare alla polizia postale. Stefania Proietti, presidente della regione Umbria, buongiorno, benvenuta, eccoci
buongiorno,
qui.
Buongiorno a voi e grazie per questo invito.
Allora,
buongiorno.
Lei è andata per portare una valanga, credo 80 pagine, di insulti sessisti. Alcuni non assolutamente irripetibili, li potete immaginare, insomma, degli epiteti. Perché si è scatenato questo, secondo lei? Perché le critiche politiche sono legittime, voglio dire, ma qui invece siamo a un altro tipo di reazione.
Sì, come avete ben detto voi, è una situazione abbastanza comune alle regioni in questo momento l'essere costretti a manovre fiscali per cercare di garantire la sanità pubblica e i servizi. Quello che è successo però da noi è stato questo scatenarsi di una valanga di insulti attinenti anche al fatto vero e proprio di essere donna. E inizialmente vi dico la verità, io ci sono passata sopra, poi in un giorno particolare, il 6 aprile, che è anche il 25esimo della mia laurea in ingegneria meccanica energetica, io ero docente universitaria, dottore di ricerca in tutto questo, ho detto io non posso sentirmi mandare questi epiteti, non posso farlo per le altre donne, per le giovani donne, per le bambine che vogliono rappresentarsi anche in politica, perché questa valanga di insulti e questo toni non sono stati usati per i miei colleghi uomini, seppure si capisce e ci si confronta con la gente, fare una manovra fiscale non è un momento facile, ma siamo usciti dalla dialettica politica.
Sì.
E allora ho preso tutto questo pacchetto stampato, sono quasi 100 pagine, mi sono fermata ovviamente a un certo punto e ho portato tutto alla polizia postale.
No, perché è bene che la gente sappia che insomma non è che nascondersi dietro la tastiera possa portare a scrivere quello che gli pare. Mi ha colpito perché lei dice alcuni di questi haters, cioè odiatori, li conosce, cioè si sono firmati con nome e cognome, li conosce. Ma,
assolutamente sì, assolutamente sì, ed è questo quello che ritengo grave. Non ci sono solo haters nascosti dietro pseudonimi, ma persone che si incontrano per strada che vedono normale mettere alla berlina una figura di donna, ancorché politica, mettendo fotomontaggi che sempre però sottolineano con la minigonna, con le unghie rosse laccate, che per inteso io non porto, ma anche se portassi lo smalto non ci sarebbe niente di male.
No,
il discorso di portare il rossetto, la scollatura, questa sottolineatura è davvero
Lasciamo poi gli insulti veri e propri.
Ma queste persone che lei conosce, quando li incontra magari nella vita, come si comportano, come sono le persone? Rispecchiano quello che sono sui social o apparentemente no, sono diversi?
apparentemente no, al di là di apparentemente anche alcune no, altre non le conosco, ma sono persone appunto in carne ed ossa, magari appartenenti a un'altra parte politica, il che però non le giustifica nel individuare, nell'attaccare la donna politica in quanto donna, o non solo per le sue idee politiche o per le azioni. Ed è questo che io ho voluto denunciare con forza, perché non farlo mi avrebbe in qualche modo reso anche in qualche modo anche connivente con questo sistema. Dobbiamo dire basta, perché io penso sempre a due figli adolescenti, un adolescente, penso alle ragazze della loro età che vogliono rappresentarsi, magari hanno il desiderio di fare politica, e vedendo quella valanga di insulti solo verso la donna politica, che non vengono dati altrettanto, non dovrebbero essere dati a nessuno, ma non vengono riversati appunto al politico uomo, e io penso a queste giovani donne che pensano vabbè, ma no, allora io lì non vado, io quello non lo faccio.
Tra l'altro, Presidente, nelle denunce che lei ha portato, se ho capito bene, praticamente la quasi totalità di questi insulti sessisti sono da parte di uomini, sì. Mentre la solidarietà che lei stessa ha detto mi è stata mostrata e dimostrata da molti, soprattutto proviene da donne. Anche sì, questo è un dato.
È così perché quando io ho scritto quel post di denuncia, anche lo stesso post denuncia in qualche modo, perché ho raccolto insieme alcune immagini che sono presenti su internet, ma forse che messe insieme fanno più effetto, quasi come se un sottofondo di sottofondo noi non sentissimo questa violenza psicologica e verbale, invece messe insieme diventa, come dire, il tono più alto. Ecco, le donne, tantissime, una valanga di messaggi, io ringrazio tutta la solidarietà che ho ricevuto anche da tante donne politiche, anche da tanti uomini politici, dai colleghi governatori di regione a tanti politici che hanno espresso anche su, diciamo, su mezzo stampa la loro solidarietà. Beh, le donne, moltissime hanno detto era ora. Finalmente dovevi farlo.
Ma dopo queste denunce, lei cosa auspica? Poi la giustizia farà il suo corso, cioè spera che vengano puniti, sanzionati, condannati.
Primo auspicio è un ritorno a toni di dialettica politica corretti. Lo faccio per me, ma lo faccio anche per tutte.
E questo è un auspicio che sarà difficile da realizzare. Rimarrà un auspicio, no, probabilmente.
Di questi tempi, purtroppo. Insomma, è una speranza. Sì, siamo un po' scettici.
Dobbiamo provarci, e dobbiamo provarci assolutamente. Io questo mi sento di dirlo. A volte vedo, proprio prima di denunciare, ero andata a rivedere appunto il 6 aprile anche. Quali fossero i toni usati anche nei confronti della presidente Meloni. Anche lei è una donna, anche lei ha una apicalità politica, anche per lei vanno usati i toni giusti della dialettica politica e non quelli che riguardano appunto l'essere donna. Io auspico che a tutti i livelli si torni a una dialettica politica corretta e come dire, che riguarda donne e uomini allo stesso modo. Se questi haters che hanno avuto questa sventatezza, questa violenza di usare quelle parole contro di me o quelle frasi o quelle vignette, saranno condannati, tutto ciò che io ho chiesto, il risarcimento danni, lo daremo non in beneficenza, ai centri antiviolenza. Ai centri antiviolenza che fanno anche in Umbria una grandissima azione, che non è solo quella del soccorso nel momento in cui la violenza è scoppiata per le donne, per i loro bambini, ma è un'azione anche culturale. Queste donne volontarie straordinarie che si sforzano. Ieri sera noi eravamo a Terni ad una fiaccolata con migliaia di persone in ricordo di Ilaria con la sua famiglia, terzo femminicidio in Umbria,
era di Terni,
terzo dall'inizio dell'anno. Certo. Non possiamo non alzare la voce e non pretendere che il rispetto ci sia a partire dalle parole in ogni campo, anche quello politico, come quello del lavoro, come quello della cultura, perché poi il rischio è gravissimo. Non possiamo non fare un'azione culturale profonda, diffusa, e che non abbia paura di dire che gli odiatori vanno fermati.
Su
Su questo non c'è dubbio. Noi intanto la ringraziamo, grazie alla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, grazie di essere stata qui con noi per questa vicenda spiacevole, perché come di fatto è una vicenda spiacevole, però...
Tu sei mai stato in Umbria?
Sì, beh, Assisi, tra l'altro era stata anche sindaca di Assisi, mi risulta.
Dove sei andato Proietti. Tu in Umbria? Parli tanto dell'Umbria.
Capito, l'ho detto per esempio Assisi, ma andava anche in giro. Insomma, Perugia, ma perché ti devi fare i fatti miei?
No, è per sapere se uno che parla così dell'Umbria, eccetera,
ma così,
che
se ne fai. Ma lo sto facendo la Proloco Umbria.
Dove sei stato in Umbria esattamente?
Vai a Bevagna, per esempio.
Io sono stato ad Amelia e Bevagna, ho anche fatto lo spettacolo. Guarda, se ti devo dire, Amelia e Bevagna.
Bevagna, soprattutto, ripeto, Bevagna, la grande Bevagna.
Ma perché
l'etica,
cosa hai fatto?
Bevagna, perché Simone Spezia è di Bevagna.
Ah, ecco. Quindi lo dicevo. È un bel teatrino, Bevagna.
Pro domo sua. Va bene, andiamo al traffico, dai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Going to the Sahara, baby.
Minuti. A proposito di tema e di rispetto nei confronti di tutti, uomini e donne, facciamo adesso sentire un pezzettino di quello che è dato in onda Fabio Fazio la scorsa settimana, quando aveva ospite Belen Rodriguez, perché alcuni hanno criticato, ma come? Fazio, sempre così corretto, sempre così attento a queste tematiche, cosa ha fatto? È sempre così woke. Che cosa ha fatto? Ha invitato Belen Rodriguez a salire sul tavolo, come fa la Littizzetto. Sapete che la Littizzetto spesso sale sul tavolo e Belen Rodriguez dice: ah, mi piace quando la Littizzetto sale sul tavolo. E allora Fazio ha fatto salire Belen Rodriguez per dire: vediamo se c'è una bella differenza tra Belen e la Littizzetto, eh? E poi diceva: uguale, Belen e la Littizzetto. Ma come, Fazio? Ma come? L'ha presa in giro?
Sì,
corpo,
devo anche dire che io, conoscendo Fazio, perché ci ho lavorato nel 98-99, so che lui queste cose le fa, diciamo, per prendere in giro bonariamente,
certo,
i comici, non nella Littizzetto,
sì.
In quanto siete. Poi io sono stato malamente cassato da Fazio, che non mi ha più voluto dal 98-99 in avanti, quindi non avrei neanche motivo di difenderlo. Però conoscendolo
come
un po',
con Prodi.
Conoscendolo un po', so che lui ha questo gusto nel prendere un po' in giro i comici, al di là che siano uomini o donne.
Vabbè, sentiamo.
Hai detto che il tuo modello di comicità femminile è Luciana Littizzetto.
No, continua ad esserlo.
Continua ad esserlo.
Io divento matta per lei.
Se tu non
vuoi che salgo sul tavolo?
No, un attimo, per vedere la differenza, è un'emozione. Un attimo solo.
Allora, il problema.
No, così mando un attimo la pubblicità. È uguale.
L'effetto è
uguale.
Vabbè.
Devo dire, ci sono anche rimasto male. Adesso quando ho detto sì. Quello che penso, lui piace prendere in giro. Certo che quando Fazio mi cassò, ci rimasi male.
No.
Non sto qui a raccontare tutta la questione. però ci rim- che hanno correva il 98-99, erano quegli anni della mia ancora giovinezza.
Cosa vuol dire sono cassato? Ma perché?
È cassato, che da allora non, ma non, non lo sentì mai
che
più.
Che fine ha fatto? E sei ricomparso ieri sul Corriere della Sera con un'intervista, sì, di una pagina.
No, poi fortunatamente,
che fine ha fatto?
No, fortunatamente poi è stato tutti gli anni di Zelig che ho iniziato a fare nel 2000, dal 2000 in avanti. Ma allora correva l'anno 98-99, Fazio conduceva quelli che è il calcio. E quindi si confluse lì.
E tu lavoravi a quelli che è il calcio?
Ho fatto un anno con le telepromozioni in diretta e anche alcune presenze lì in studio,
ottimo,
e anche allo stadio. Poi l'anno
con
successo.
Teocoli, mi ricordo che. Teocoli. Che amarezza! E andavate a vedere il Milan e poi l'anno successivo si è amareggiato. Ma no! si è zittito!
A volte è il modo, diciamo, ecco. Diciamo solo così, a volte è il modo.
Il modo in cui sei stato cassato.
Sì.
Vabbè. Ma non devi smontare il mio, se ne va. Ma che amarezza ti ha procurato questa cosa?
No, nessuna, perché l'ambiente è questo, si sa, però.
Vabbè, adesso tutti vorranno sapere il modo, ma non so se. Vabbè, non ce lo vuoi dire, no, non si può dire. Andiamo al giornale radio.
Questo pavone ci accompagna. E allora, sentiamo se il pavone dice qualcosa.
Uno, nessuno, 100 Milan. 100 Milan.
Determinazione, unità, unità e umiltà.
E umiltà.
Caro Milan, c'è poco da fare. Siete autoreferenziali. È ora di finirla. Basta, basta.
I may be going down, 'cause everything goes round too tight tonight. And as you watch me crawl, you stand for more.
Sono bellissimo, signora, non sono mica un bambino, sa.
Molto bene, molto bene. Alle 10:08 minuti, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, che come sentite dalla regia inizierà con un sagace monologo sulle borse di Leonardo Manera. Guarda che dopo arriva Deborah Sciani, ti bacchetta, eh.
Ma che bocca ha Trump?
In che senso? Ha la boccuccia così, a forma di cuoricini. Cuoricini, cuoricini. Vabbè. Prego, Manera.
Ricordo ancora il mio primo investimento tanti anni fa in banca. C'erano ancora le lire e non eravamo ancora entrati nella magnifica era dell'euro, che come una volta disse Prodi ci avrebbe consentito di avere benefici economici non indifferenti, diceva lui, ecco, diceva lui, in tempo in cui ancora non si era appassionato, diciamo così, alle ciocche di capelli altrui. Ma Ma dicevo, ricordo il mio primo investimento in banca. L'addetto, il responsabile, mi mostrò il disegno di una piramide, dicendomi che alla base della piramide c'erano gli investimenti più sicuri, al vertice quelli più rischiosi ma potenzialmente più redditizi. Non essendo io propenso ai rischi finanziari, gli dissi che avrei preferito rimanere verso la base della piramide, cioè gli investimenti più sicuri, e misi i miei pochi milioni di lire in un fondo che lui mi consigliò, col bel risultato che solo dopo poche settimane di quel denaro ne era rimasta la metà. L'addetto della banca mi disse che lui non ci poteva fare niente, che i mercati sono così, che casomai avrei dovuto avere la pazienza di aspettare che il mercato si riprendesse. Quando? Boh, ma chissà. Il problema è che poi per riprendersi, per tornare ai livelli precedenti, ci vogliono a volte anni, mentre i cali, spesso anche drammatici, sono repentini. E quindi viene davvero da chiedersi se il gioco vale la candela, intanto però si rischia l'infarto. Avevo una battuta anni fa in cui dicevo che il mio consulente finanziario mi aveva proposto di investire in alcuni fondi. Dopo 6 mesi volevo venderli, ma lui mi diceva tienili, sono un affare. Dopo 1 anno volevo venderli, lui mi diceva tienili, sono un affare. Dopo 2 anni non potevo più venderli, erano calati troppo, e lui mi diceva tienili, sono un ricordo. E se per i grandi c'è poco da dire, è così. Lo chiamavo dottor Cicala questo. E se per i grandi patrimoni, pace, di soldi ce ne sono sempre abbastanza, invece per i risparmiatori, diciamo, normali o piccoli, la situazione può invece diventare difficile. E allora forse, dico io, non lo so, invece di dar retta ai super esperti, che però evidentemente nulla possono di fronte ai turbamenti di mercato, forse non è meglio rivolgersi a quelle scelte sicure che magari sì non ti faranno guadagnare o al limite ti faranno perdere l'equivalente dell'inflazione, ma che almeno non ti sottopongono a quelle perdite e a quel tipo di stress. Perché devo soffrire di cuore? Perché devo stare male? E in cambio di cosa? Non sarebbero meglio i vecchi botto CCT, i buoni del tesoro? Ma anche rivalutare il materasso di fronte a come vanno i mercati sarebbe una scelta giusta. Di fronte ad azioni, e i fondi di investimento hanno quasi sempre una fetta di azioni che in un giorno perdono il 7-8%, non varrebbe la pena di rimettere i contanti nel materasso, soldi veri, in contanti, con la certezza che il giorno dopo, ladri permettendo, siano ancora lì. Al massimo ti metti un antifurto in casa, ma non devi sudare freddo per i tuoi crolli, per i crolli di borsa, prima dovuti al Covid, poi alle guerre, adesso ai dazi. Prima però bisogna convincere i nostri consulenti, litigare con loro, farsi consegnare il denaro, cosa quasi impossibile, e poi sistemarlo sotto la mattonella, dentro al materasso. Perché invece dobbiamo cedere al lusinghe di un mercato finanziario che poi nei fatti si dimostra volubilissimo? Lasciateci vivere, risparmiare come i nostri nonni, che in fondo sono quelli che hanno creato il benessere dell'Italia quando ancora c'era benessere. Saremo forse considerati trogloditi, ma almeno di notte potremo dormire tranquilli sui nostri materassi imbottiti con qualche mazzetta di contanti vicino alle molle insacchettate, senza preoccuparci dei vari indici di borsa, perché c'è il rischio qualche volta che la campana della borsa, quella che sentite qui quotidianamente a Radio 24, si trasformi qualche volta per qualche risparmiatore in una campana a morto, quando il portafogli si svuota troppo repentinamente e nessun consulente può riempirlo se non dopo settimane, mesi, anni di attesa, troppo, anche per un cuore ancora abbastanza sano come il mio.
E va bene, caro Leonardo, tieni, sono un ricordo, ma è successo veramente.
Oh, sì, certo, è vero, è il primo investimento che feci, era un signore, me lo ricordo ancora, con gli occhiali, un po' bolso, che mi
vede, lei deve investire i suoi milioni di lire. Qui c'è la piramide, alla base ci sono i fondi più sicuri, al vertice i più rischiosi.
I più sicuri, più sicuri.
Certo, beh, allora investiamoli sulla base, la piramide. Bene, bene, mettiamo soldi. Dopo 2 settimane avevo perso il 50%. E ho detto, ma scusi, ma è andata così.
I mercati. Va bene, adesso invece parliamo, se volete,
mi dispiace, è andata così.
Se volete parliamo di una storia di rialzi economici, altro che mercati, qui si parla di prodotti e di prodotti gastronomici, e se ci permetterà il nostro ospite, è anche, come dire, una botta di nostalgia per tutti noi. Parliamo dei fagioli di Bud Spencer. Ebbene sì, se andate negli scaffali dei supermercati troverete anche le lattine di fagioli borlotti cucinati alla maniera voluta da Bud Spencer, e che sono un'impresa che viene portata avanti dalla famiglia.
Tutti ricorderanno il film Anche gli angeli mangiano fagioli,
e lo chiamavano Trinità. Insomma, Giuseppe Pedersoli, fondatore di Bud Power, produttore buongiorno. Cinematografico e figlio di Bud Spencer, buongiorno.
Buongiorno,
grazie di
per
essere
per fortuna
qui.
Noi non paghiamo dazi, perché come hai detto giustamente facciamo prodotto italiano e lo vendiamo in Italia prevalentemente. Adesso poi ci stiamo un po' allargando anche ad altri paesi europei.
E tra l'altro è una storia proprio economica di un'impresa che leggevo sul Corriere della Sera sta avendo dei numeri pazzeschi, cioè nata, si può dire che è nata con il senso davvero di sfondare nel mercato?
Allora, come tantissime iniziative che nascono vicino al nome, all'immagine di mio padre, nasce dalla richiesta dei fan che hanno un'attenzione particolare e vogliono avere delle modalità di attaccamento al loro idolo. E ogni volta venivano fuori delle idee che ci venivano suggerite, e questa dei fagioli è stata vincente. Nasce come una startup innovativa, quindi come una società che segue delle regole ben precise rispetto a la non divisibilità di utili, eccetera eccetera, però sta crescendo bene. Ovviamente il titolone del Corriere della Sera in qualche modo era un auspicio, perché stiamo crescendo, ma insomma speriamo di arrivare a numeri importanti. Per ora è ancora una piccola azienda che però reinveste tutto nelle proprie attività e sta lavorando bene. Il pubblico ci segue, il prodotto è ottimo, buonissimo, e quindi siamo contenti.
Con la ricetta originale, no, questa ce l'ha.
Ma come sono fagioli borrotti cucinati?
Sì, ce li devi spiegare, perché credo che nasca tutto dal fatto che il tuo padre si sia arrabbiato perché sul set arrivavano, sul set di che film? Lo chiamavano
più,
30?
Più che arrabbiato, no, in realtà si tratta dell'ultimo film che hanno fatto insieme Terence e Bud, di cui io sono stato insieme ad un tedesco molto importante il produttore, Botte di Natale, dove c'erano grandi mangiate di fagioli e quotidianamente Bud e Terence dovevano sottoporsi a questa specie di tortura di mangiare quintali e quintali di fagioli. A un certo punto si sono messi, sono messi d'accordo e hanno detto vabbè, facciamoceli come ci piacciono a noi. E quindi mio padre, che aveva un po' il vezzo della cucina, quello di inventare delle strane pietanze come per esempio gli spaghetti al cornflakes, un giorno arrivò con gli spaghetti al cornflakes, fece questa ricetta gustosa di fagioli che poi mi pare avesse anche indicato in una delle sue biografie, che noi abbiamo ritirato fuori perché obiettivamente unita al prodotto ottimo dei borlotti nostri italiani è una pietanza vera, non è semplicemente un barattolo di
fagioli.
Quindi
se ho capito bene, gli ingredienti sono borlotti, polpa di pomodoro, cipolla, pancetta affumicata e spezie. E tutto
esattamente.
È cucinato.
Esattamente.
È la ricetta proprio di Bud Spencer, che è diventata.
Che adesso si sta declinando in varie altre opzioni, perché la richiesta è tanta e quindi stiamo allargando l'offerta.
Sì. Però gli spaghetti al cornflakes, quelli... No, cioè, si è rimasti un po' così sugli spaghettoni.
Anche noi, devo dire, quando ce li presentò non ebbero un grandissimo successo.
Io penso che invece dal punto di vista umano questa sia una bella soddisfazione anche per voi, nel senso che immagino, insomma, vedere che il vostro padre è ancora così amato, insomma, alla fine sia appunto una fonte di gioia, no?
Guarda, è la cosa più bella, vedere nella gente che mi ferma, ogni tanto mi riconoscono, oppure in varie occasioni, perché ci sono di continuo eventi sia in Italia sia all'estero che vogliono celebrare e ricordare mio padre. Il prossimo anno saranno i 10 anni della scomparsa e speriamo di riuscire a organizzare un grandissimo evento, ma nel frattempo ce ne sono in Germania e in altri paesi. È l'affetto che ci viene dimostrato di continuo, il fatto di cui lui andava molto orgoglioso, che ci dicono tutti che i suoi film univano le famiglie, uniscono le famiglie perché uniscono nonni e nipoti, padri e figli, e quindi anche un po' in questo senso quello che stiamo facendo vuole seguire un po' determinati criteri ed offerte per la famiglia.
No, ma infatti io sfido chiunque, anche in un'epoca così cattivista, di trovare una persona che dica, non so, mi era antipatico Bud Spencer. Cioè, non credo non esista. Io devo dire, come ricordo personale, sono cresciuto da bambino con mio papà che rideva magari poco, ma se c'era una cosa che lo faceva ridere, ma proprio con le lacrime, era vedere i film di Bud Spencer e Terence Hill, anche quando si pigliavano, quando maneggiavano a schiaffoni le persone.
Sì, sì. È una cosa anche difficile da spiegare, perché sì, hanno avuto un successo in tutto il mondo, e una delle cose che mi raccontavano, anche in paesi dove c'erano dittature o regimi non particolarmente democratici, che i loro film erano tra i pochissimi accettati da tutti, perché non offendevano religioni, politica.
Sì, ho visto, tipo, mi sembra di aver visto che in Ungheria forse c'è una statua dedicata.
Sì, in Ungheria c'è una statua una delle piazze principali, ma noi abbiamo ricevuto messaggi dall'Afghanistan, dall'Iran, dalla Cina, con gente che inaspettatamente ci mandava foto e non sapevamo neanche che i film fossero visibili e distribuiti anche lì.
Sì. Allora, ho letto che oltre ai fagioli di Bud Spencer, sì, arriveranno una birra e il pizzone di Bud. Il pizzone, sì, questo mi incuriosisce molto. Vabbè, la birra, ce ne sono di tanti tipi, ma il pizzone.
La birra di Bud Spencer è quella che arriva abbastanza presto.
Okay.
E dopo l'estate, vista la napoletanità super dichiarata da sempre di mio padre, non poteva mancare la pizza, che però, essendo tradotta nel gergo di Bud Spencer, è un pizzone. Sarà bella, di dimensioni grandi, ripercorrerà un po' gli ingredienti che stiamo già lavorando. Assolutamente ingredienti italiani, ci teniamo molto, così non subiamo neanche i dazi.
Quando è nata l'idea di commercializzare questi prodotti? A quando risale?
Allora, i prodotti esistono di contrabbando di tutti i tipi da molti anni. Abbiamo speso molto tempo e denaro per bloccare iniziative che arrivavano dalla Cina, da tutte le parti, e più bloccavamo iniziative più ne nascevano. Ci chiamava la finanza e ci diceva: guardate che c'è questo, c'è quest'altro, magliette, eccetera. E quindi piano piano abbiamo dovuto capire che c'era un'enorme richiesta, un'enorme esigenza spontanea da parte di tanti affezionati, di fan, e piano piano abbiamo ragionato su come poter anche rispondere a queste esigenze.
Tra l'altro, stupendo, leggevo a proposito di dazi, ho letto che il mercato italiano ha superato quello dei fagioli della Kraft Heinz, quindi gli americani.
Sì, sulle pietanze in scatola, sì, abbiamo questo orgoglio, speriamo che non ci facciano la guerra, ma sì, abbiamo l'orgoglio di aver superato velocemente alcuni concorrenti molto più strutturati di noi.
Ma tra l'altro, una curiosità, ma papà mangiava così tanto? Come ricordiamo, Carlo Pedersoli, Bud Spencer è stato campione di nuoto in gioventù,
quindi nuoto, pallanuoto,
no?
Partecipato a due Olimpiadi,
poi magari nell'età si è un po' ingrossato, ecco, è diventato.
No, non dall'età, appena allora lui, non so per quale vezzo, diceva che dal giorno dopo che aveva deciso di ritirarsi dallo sport non è mai più sceso in piscina, e devo dire, io non l'ho mai visto allenarsi a nulla, però era un uomo evidentemente molto forte, molto atletico di natura, ma prima mangiavano delle quantità enormi e li smaltivano con lo sport. Da quando aveva smesso lo sport, piano piano cresceva abbastanza velocemente, perché faceva delle mangiate pantagrueliche, e quindi no, il mangiare per lui non è stato mai un problema, anche perché fortunatamente tutti i suoi parametri medici erano perfetti anche a 160-165 kg, quindi non subiva quello che per noi normali mettere 5 kg in più diventerebbe un handicap. Invece lui andava tranquillamente, ha fatto i suoi film a 140-150 kg con una, insomma, prestazioni atletiche non indifferenti.
Ma mi dicono da regia è stato anche pilota d'aereo.
Sì, quando girò Più forte ragazzi, gli venne questa passione smodata e sfrenata per l'aviazione, e divenne non solo pilota di aerei e di elicotteri, ma anche un imprenditore in quel settore.
Sì,
con alterne fortune, perché poi lui, dovendo seguire i film, dovendo lavorare molto, seguiva meno le altre cose, per cui non è andata benissimo, però insomma sì, era una sua grande passione.
Sì.
Andava a letto con la radio accesa, con tutto il traffico aeroporti, ed era una cosa allucinante per noi. Sì.
Magari era un modo per addormentarsi.
Ma invece, se posso chiederglielo, suo padre, dal punto di vista appunto paterno, come padre, com'era?
Allora, mio padre è stato un padre particolare, perché io, che sono molto più simile a mia madre, le mie sorelle un po' più simili a lui, eravamo sicuramente più vecchi di lui come cervello, mente e iniziative. Mio padre si svegliava la mattina e inventava qualche nuova iniziativa. Poi magari non riusciva a seguirle come avrebbe dovuto e non tutte sono andate nella maniera giusta, però era una mente molto giovane. Fino agli ultimi giorni della sua vita pensava di comprare un van per andare in giro a cantare le sue canzoni con una band, quindi aveva 85 anni e noi gli dicevamo: scusa papà, ma dove vai? E lui niente, aveva questo entusiasmo per la vita, per le nuove iniziative, per la musica, che era stata una sua grande passione. Sì. E quindi era un uomo più giovane di noi figli.
Beh, e infatti devo dire che stanno arrivando tantissimi messaggi proprio di gente che dice che è cresciuta con i suoi film e che lo ricorda più che con amore come un mito indiscusso, insomma.
Ma lui, ed lui è bello, sarebbe
c'è,
il primo.
C'è bisogno di questa positività anche in questi tempi, no?
Sì, ma lui mito non si sentiva assolutamente, no, anche vabbè, quando qualcuno gli esprimeva in maniera esagerata, cioè c'è arrivata una fotografia di una signora brasiliana con il pancione al nono mese che diceva: sto facendo crescere nel mio ventre mio figlio guardando i vostri film perché nascerà felice.
Beh, è vero,
diceva,
è vero.
Sono tutti matti, diceva, c'è la gente tatuata con tutto il corpo con le scene di Trinità e lui si meravigliava.
Ma sì, è vero, perché con tutti i sussulti nel grembo sicuramente e con tutte le risate sì, posso capirlo. Va bene, grazie Giuseppe Pedersoli.
Grazie fondatore. A voi.
La società è Bud Power.
Sì,
e
esatto,
poi insomma ci sono
esatto,
i fagioli e arriverà il pizzone, la birra
esatto, la birra
e ovviamente grazie, complimenti per il successo commerciale, anche per questi ricordi che
c'erano.
Sì. Vabbè, questo altrimenti ci arrabbiamo, eh?
No, più forte ragazzi,
no altrimenti ci arrabbiamo, ho vinto io con la Dune Pug,
più forte ragazzi.
Vabbè,
chi era l'autore di questa musica? Gli Oliver Onions. Io ce l'ho questo disco, il 45 giri originale.
Ma di non hai più il giradischi?
No, ce l'ho anche. La comprò mio fratello questa e ce l'ho ancora. Il 45 giri di questa canzone.
Dai, di solito lo fa a manera. Per dopo la borsa, recuperami. Va bene, invece questa allegria dobbiamo subito spezzarla con un bel premio Giachetti al singolare. Dico questa cosa al buon Pietro La Corte, così intanto si prepara. Signore e signori, purtroppo si parte da un dramma. Nel giro di pochi giorni è morta una bambina, seconda bambina in Texas per il morbillo. Ai funerali di questa bambina, allora, la prima bambina era figlia di una famiglia religiosissima, di non so quale confessione religiosa. È morta questa seconda bambina, ma tra l'altro c'è un aumento del morbillo in maniera esponenziale, molti casi in Texas, e uno dice: ma come, il morbillo dovremmo averlo sconfitto già da un bel po'. Si è presentato ai funerali di questa bambina il signor Robert Kennedy, ministro alla salute, uno che per anni ha detto che i vaccini non vanno bene, la libertà di scelta. È arrivato ai funerali e in un'intervista ha detto: consiglierei di vaccinare contro il morbillo tutti qua. Ma come? Ma come? Ma tu che secondo alcuni hai le mani sporche di sangue di quella bambina morta per le teorie, anzi più che teorie mi verrebbe da dire le puttanate propalate per anni, adesso è mai tardi, la bambina è morta. Vaccinatevi, sì, io lo do personalmente al ministro Kennedy.
Hai la faccia come il culo.
Si arrabbierà, dice. Tanto in America c'è la libertà di poter insultare anche il presidente, c'è la libertà, ha detto Andrew, si può insultare tutti quanti. Si è fatto silente il nostro.
Ma stavo pensando a questa cosa, non è che uno subito, no?
No, vabbè, capito, ma vai al funerale e dici: vaccinatevi contro il morbillo, come scrive oggi Eugenia Tognotti sulla Stampa.
Poi è anche vero, scusa,
ormai è tardi la retromarcia.
Sì, è anche
è
vero
tardi.
Che, come dire, la responsabilità, cioè, poi anche dei genitori che hanno deciso se farlo o non farlo vaccinare sul morbillo.
Infatti Kennedy ha anche detto comunque è una libera scelta. Sì, sì, infatti. Solo che la libertà di scelta, tu puoi anche un bambino di 3 anni, se vai in macchina, non allacciargli la cintura di sicurezza. È una libera scelta. Però se poi fai un infrontale, un incidente, sei vittima della tua libera scelta.
I tuoi genitori probabilmente in questo momento saranno... Beh, no, adesso come
secondo
fai
me
a dire?
Andrebbero sanzionati.
Sì, ma lascia stare l'aspetto puniti. Giuridico e quant'altro. Io dico, probabilmente i genitori in questo momento avranno, immagino, dei forti sensi di colpa, no?
Ti dico cosa ha dichiarato, non questa bella...
Sì, lo ricordo, lo so.
Adesso si è unita con Dio e starà bene. Va bene.
Capito, lo so.
Però non è qui a rispondere la bambina, purtroppo. Magari preferiva vivere qualche anno.
È arrivato uno di quelli.
Quelli auguri per stasera, tra l'altro, che sono avviati al quadrupedo.
È arrivato uno degli amici della borsa, lascia stare. Gli amici della finanza, chiamiamoli così.
Due di finanza. Ma mi sembra che cambieranno il titolo a partire dal mese prossimo. Due della finanza. Guarda, arriva l'altra, lemme quatta quatta, perché si vergogna. Ha capito anche lei che hai ragione tu, caro Leonardo Manera. Entra lentamente in studio, si agghina.
Adesso magari avranno ospite a due di denari qualche consulente che ci spiegherà di non farsi prendere dal panico.
Ha ragione su che cosa?
Perché nell'arco di 25 anni si tornerà ai livelli di prima.
Fagli invitare il signor Cicala. Spiegagli il signor Cicala chi era. Vabbè, è una lunga storia, cara.
E non la voglio ascoltare.
No, infatti, l'hanno già ascoltata i nostri ascoltatori. Vai con la borsa.
Nessuno. 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan. Leonardo Manera.
Alessandro Milan. Alessandro Milan.
Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare.
Anche un gruppo musicale di due ragazzi romani, Bud Spencer Blues Explosion, due diavoli indiavolati, bellissimo, bravissimi.
Non mi importa molto se...
Che meraviglia i fagioli di Bud Spencer per noi del 69 che siamo cresciuti con loro e tutta la vita che li mangiavo con cucchiai di legno alla padella, fantastico.
La cosa straordinaria di Bud Spencer era che riusciva a far ridere pur non ridendo mai nei suoi film. Bellissimo. Grande Bud Spencer.
Picchiava con questa faccia sempre ingrugnita. Grande. Devo dire che sono svegliati. C'è qualcun altro? No. Sì, sì, adesso ci arriviamo al coro. Si sono svegliati ovviamente tutti quelli che dicono: oh, sei mistifichi, Kennedy criticava i vaccini del Covid ma non gli altri vaccini.
falsi, ipocriti, bugiardi. Andate a vedere le interviste a Kennedy. A marzo del 2025 ha dichiarato, a marzo del 2025, due mesi fa, ha dichiarato: il vaccino del morbillo ha indebolito molti bambini che quindi adesso prendono il morbillo. Questo ha detto Kennedy, che ieri ha detto la cosa migliore per prevenire il morbillo è il vaccino. Falsi, bugiardi, non mi fregate su queste cose, basta andare a vedere, siete falsi, vi raccontate una falsità nella mente e nessuno vi convincerà mai del contrario. Adesso direte che il falso sono io, ma andate a vedere Kennedy, Measles, Vaccines, New York Times, Fox News, andate a vedere, se sapete leggere l'inglese andate a vedere. Però il falso sono io.
Vabbè. Vergogna.
C'è il coro? C'è il coro. Il coro. Il coro mi fa ridere molto, il coro.
No.
Ecco, lo sapevo.
No! Da capo!
Grande, grande, grande. Il coro. Va bene, sono le 10:41. Cosa vuoi dirci, caro?
Ti faccio le fake news.
Fai le fake news. Ma adesso? Dai, fai le fake
come
news.
Come fuo te.
Dai, fai le fake news, dai. Vai.
Vere oppure no?
Sì, certo, io devo dire se le notizie sono
un
vere.
Un camionista giapponese ha intentato una causa contro un ospedale di Tokyo.
Sì.
Sostenendo di essere scambiato alla nascita. L'uomo, che ha scoperto la verità solo dopo un test del DNA, afferma che l'errore ha avuto un impatto significativo sulla sua vita dal momento che lui è cresciuto con una madre single e povera, mentre l'altro bambino ha vissuto con i suoi veri genitori ricchi, ereditando anche un'azienda immobiliare.
No, è falsa, tutta falsa.
È vera, hai sbagliato, 0-1.
Ma come? Ma tutta vera?
Tutta vera.
Ma scusa, sulla base di che cosa ha fatto una causa? Cioè perché era invidioso di quello ricco?
Scusa, tu sei stato scambiato, hai vissuto una vita
ma
da povero.
Ma come ha fatto a saperlo?
Ha fatto il test del DNA, gliel'avrà detto, avrà avuto qualche...
Insider trading.
Sì, hai sbagliato.
Va bene.
In un villaggio dell'Amazzonia... Vive un uomo di 35 anni con due nasi.
Ma come nasi?
Il giovane intervistato dalla BBC ha dichiarato di godere di buona salute, di aver vissuto una vita normale, magari un po' meno quando ha l'influenza.
Il raffreddore.
Ce l'ha doppio. Nonostante la sua particolare caratteristica fisica, dopo la messa in onda del documentario sulla BBC, scienziati e semplici curiosi hanno iniziato a cercarlo per conoscere la sua storia.
Dai, è falsa questa, tutta falsa.
Sì, bravo, è falsa.
No. Molto bene, 1-1.
Un militare statunitense, Tony Traconi.
Come?
Tony Traconis.
Allora, hai detto due cognomi diversi, come si chiama questo signore?
Allora, diciamo Tony Traconis, di stanza in Veneto, qui in Italia quindi, ha speso 200 euro per far spedire della terra dal giardino di casa sua in Texas fino in Italia. Quindi si è fatto mandare della terra dal Texas. Voleva che suo figlio nascesse su suolo americano. Quindi ha portato la terra in ospedale e l'ha messa sotto il letto della moglie incinta. Tony ha anche voluto che i primi passi del figlio fossero sulla terra texana, quindi ha messo i piedi del neonato sulla terra e sulla bandiera del Texas.
Sai che secondo me questa potrebbe essere vera, contando come sono svitati.
È vero, bravo.
Oh! That's America! Ma non è che per questo vale lo Ius Soli, perché è nato sul suolo americano. Forse voleva dire così, è nato sul suolo americano, sì, magari se fa causa. Avrà ragione, sai che in America basta nascere negli Stati Uniti per essere americano, lo Ius Soli. È genio questo, secondo me farà causa e qualche giudice in Texas gli dirà che è nato sul suolo americano.
Allora, quindi ha diritto a essere americano.
In Danimarca c'è una tradizione di Capodanno molto particolare: lanciare piatti contro vicini, amici e familiari.
Beh, questo anche in Italia.
No, contro vicini, amici e familiari.
In Italia, appunto, no.
È un augurio di buon auspicio e fortuna per l'anno nuovo, perché l'idea è che più piatti riesci a schivare, più sarai fortunato. Se invece ti fai centrare dai piatti, vuol dire che l'anno sta già iniziando male.
Beh. Allora, secondo me questa è vera nella prima parte e sbagliata e falsa sui centri.
No, hai sbagliato, perché la tradizione vera è lanciare piatti contro le porte di amici e vicini.
Vabbè, ma ragazzi.
Due a due, dai, te ne faccio un'ultima.
Dai, l'ultima.
Vediamo allora. Allora, in una piccola cittadina nella Norvegia che si chiama Lom, gli abitanti hanno introdotto il giorno del silenzio assoluto. Durante questa giornata tutti i residenti sono invitati a evitare qualsiasi tipo di rumore per 24 ore. Le attività quotidiane vengono svolte in silenzio e le persone comunicano attraverso gesti e scrittura. Il giorno del silenzio assoluto è stato ideato per promuovere la riflessione e la tranquillità, riducendo lo stress e migliorando il benessere mentale della comunità. L'iniziativa ha ricevuto un grande supporto e ha attirato l'attenzione di visitatori curiosi di sperimentare quella sensazione di pace.
In Norvegia questo. Sai che secondo me questa è vera.
Sbagliata, falsa totalmente.
Totalmente.
Anche oggi non ce l'hai fatta.
È bellissima, è talmente bella che la faccio vera, e quindi ho vinto. Insomma, cambio un po' le regole.
Quindi nulla.
Devo restituire.
Anche oggi non ce l'hai fatta.
Ma tanto cosa
a superare
succede?
L'esame. Si potrebbe fare come forma di esame questo per gli aspiranti giornalisti. O anche qui per tutti i giornalisti di Radio 24, una volta al mese.
Riconoscere una fake news.
Sì.
Ma il tuo progetto di
diffondere
fake news, come sta andando?
Beh, si è perso come quasi tutte le mie iniziative.
Molto bene.
Cioè comincio e dopo le lascio lì a metà. Ti ricordi che dovevo fare le dirette dal bar Jimmy? Poi tu non hai voluto.
No, me lo ricordo benissimo. Devo svelare questa cosa. Attorno a fine agosto stavamo per riprendere la stagione e Leonardo, eravamo al bar Jimmy, e Leonardo ha detto: beh, potrei fare una volta a settimana in diretta dal bar Jimmy. Ma bello, meraviglioso. Io mi vedevo già stile Fiorello, che poi la prima diretta arrivavano due persone, alla seconda diretta 10 persone, poi si creava la community del bar Jimmy. Potete immaginare, Jimmy vedeva già con gli occhi a forma di dollaroni il fatturato dei bianchini alle 9 del mattino moltiplicarsi. Jimmy diceva: sì, bello, grazie. Così ti tratta Jimmy, ha illuso il tuo portafoglio e il tuo fatturato, e invece ti ha lasciato sempre
fare.
Lì
visto che ormai siamo quasi a fine stagione, si potrebbe cominciare da Pasqua, dopo Pasqua, e farlo per...
Quante volte ti ho detto: scendi al bar Jimmy e fai una diretta. Come fai l'autogrill? No! Bar Jimmy! Cioè, no, Jimmy del bar Jimmy. Va agli autogrill! Agli autogrill sì! Al bar Jimmy, di cui parla sempre bene, ma poi non ti aiuta bene, no!
Lo farò dopo.
Sappilo,
Pasqua,
Jimmy.
Dai, da Pasqua in avanti lo faccio. A proposito,
avete
scusa...
Hai sentito, Pietro? Cari ascoltatori, avete sentito? Tutto registrato?
Ma scusa,
da
noi
quando inizi?
Da dopo Pasqua.
Da dopo Pasqua, quindi il 20...
Certo!
22, 23.
Ma noi
avete
per Pasqua
sentito?
Quanti giorni ci fermiamo?
Ci fermiamo da Pasqua e il lunedì di Pasqua.
Ha solo il lunedì?
Cosa vuoi fare?
Vergogna!
Cosa vuoi fare? I ponti come a scuola? Sai che adesso c'è il dramma?
Sai che ci sono alcune scuole che rientrano il 5 di maggio? Te lo assicuro.
No,
ma
dai,
se, guarda,
tre giorni prima.
Te lo assicuro che alcuni fanno fino al 5 maggio.
E beh, si vede che però fanno dei recuperi poi il sabato.
Non lo so, però
comunque
alcuni
fanno... C'è il dramma di molti genitori che hanno i figli alle elementari e che lavorano e che adesso partono col super pontone che inizia, credo, il mercoledì di Pasqua e poi prende il 25 aprile e secondo te anche alcuni anche il primo maggio.
Sì, e rientrano il 5 maggio,
però.
Dal venerdì santo fino al 5 maggio. Questi sono i modi giusti, secondo me, di condurre la scuola, e bisognerebbe far così in tutti i lavori.
Andiamo al traffico, che poi incredibilmente c'è qualcuno che ti vuole ospitare al mare.
Ah, così
non ne ha bisogno.
Grazie,
comunque.
Ma perché no?
No.
Uno.
nessuno. 100 Milan.
Dobbiamo andare nel nord della Normania.
None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message. Send it out loud and clear.
Va bene, ho bisogno io di andare al mare. Ma Massimo dalla provincia di Ferrara, eccoci qui, abbiamo un minuto. Mi hanno detto che vuoi invitare Manera, sicuro?
Sì, ciao. Ciao Manera, ciao.
Ciao. Ma certo. Dove?
Se vuoi venire, i lidi di Volano, te li guardi su Google Map, vedrai, siamo nel Parco del Delta qua. E
ha scosso un po' la testa, nel senso vuole anche un mare più bello forse, ma è incredibile.
Ma adesso non è periodo di fare il bagno, c'è troppo freddo, poi Manera è sempre con i suoi acciacchi.
Ma dove mi ospiteresti? Cioè dentro casa tua, con te? Oppure...
Sì, ho la camera, no, c'è una camera con il suo bel bagnetto, anche su per tuo figlio se vuoi, vai tranquillo.
Ma com'è la casa? Cioè,
gratis,
è comoda,
a
spaziosa?
Gratis,
non ne avrebbe bisogno, dovrebbe...
Ma com'è la casa? È comoda, è spaziosa, è di lusso?
È comoda.
C'è il wifi?
C'è anche il wifi, certo.
Basta.
Allora facciamo così, gentilmente, mandami delle foto
ti rendi conto? Ma sulla fiducia, ma fidati.
Non della casa. Voglio vedere scommesse.
C'è il giardino.
Va bene.
L'idromassaggio. C'è la vasca idromassaggio in casa?
Sauna.
Vasca idromassaggio.
No, c'è la doccia in camera. Non so.
Doccia in camera. Cosa vuoi di più?
Vabbè. Il materasso c'è? È comodo?
Sono comodi, ci vengono
Massimo,
anche i miei amici,
io se fossi in te ritirerei l'invito immediatamente. Ma ti ringraziamo tantissimo per la gentilezza.
Dobbiamo
chiudere a Lido di Volano.
Dobbiamo chiudere.
Intanto ci ritroviamo domani alle 9.
Buon pomeriggio a tutti.